Ben ritrovato a Piero Calabrò. Ciao Piero.
Ciao, buona serata.
Come stai?
Bene, hai parlato di una maglia da rivestire, la vorrei tanto poter mettere io.
immagino, come tutti noi del resto. Piero, io mi ricordo alcune tue dichiarazioni, se non sbaglio, risalenti a maggio scorso, in cui tu dicesti la Juventus servirà per il prossimo anno il cambio di allenatore, un mercato, quindi diversi innesti e poi un gioco più, diciamo così, brillante. Ora l'allenatore l'abbiamo cambiato, diversi calciatori l'abbiamo cambiati, secondo me anche il gioco, seppur bisogna migliorare, però ti chiedo, 7 partite di campionato, 2 di Champions League, rispetto alle tue, diciamo così, previsioni, rispetto alle tue volontà, che Juventus stai vedendo targata Motta, ovviamente?
Guarda, te lo dico molto rapidamente, sinteticamente. Una Juve migliore in questo momento di quella che mi sarei aspettato di vedere. Perché, se vi ricordate, il precampionato fu un po' balbettante, no? Anche se poi le partite di agosto lasciano il tempo che trovano. E quindi non c'erano indicazioni, mentre non so, c'era un Milan che andava a battere gli squadroni del calcio internazionale, noi facevamo fatica anche a portare a casa partite le semplici. E invece il campo, devo dire che, ma non parlo solo dei risultati, parlo proprio anche della mentalità, del modo di stare sul terreno di gioco. Io sono addirittura, non dico sbalordito, che è una parola troppo grande, ma piacevolmente sorpreso. Era da anni, che non vedevo la Juve giocare così bene. Poi chiaramente senza fare del vittimismo, come minimo dovremmo avere qualche punto in più in campionato e magari cambierebbero anche tanti giudizi, perché non è che gli altri abbiano fatto chissà cosa meglio di noi. Quindi ripeto, piacevolmente sorpreso, piacevolissimamente sorpreso.
Perché eri scettico su Motta?
No, non su Motta, perché so che comunque ogni cambiamento richiede del tempo.
Certo.
È un po' nella storia della Juve, no? Se vi ricordate quando passammo dai fasti trapattoniani a Lippi, e le prime partite ne perdemmo una incredibile a Foggia, sembrava che non portassero chissà a quali risultati, anche perché, e parlo anche della prima Juve di Conte, io mi ricordo andare a vedere l'inaugurazione dello Juventus Stadium, giocammo contro la squadra inglese che una vita fa ci diede l'opportunità di giocare con le maglie bianconere, di passare dal rosa al bianconero, il North County, lo ricordate?
Esatto.
Giocavamo una partita inguardabile e anche lì le prime impressioni potevano essere negative, anche a parte la primissima partita, le prime partite furono giocate bene ma non con le aspettative di risultato, perché se vi ricordate era il Milan che andava avanti e noi che inseguivamo. E però questa Juve assomiglia a quelle due, perché? Perché è un progetto nuovo, perché è un progetto di gioco, non solo di giocatori, anzi un po' come la prima Juve di Lippi e la prima Juve di Conte, perché pochi se lo ricordano, ma i due che sono carissimi amici miei mi dicono sempre: ricorda, mi dice Lippi a chi ti ascolta o ti legge, che il primo anno io giocavo senza ovviamente nulla togliere a questi giocatori, con Porrini, con Carrera, con Torricelli, con Ravane, che non erano considerati all'epoca dei veri e propri top player. Conte mi dice la stessa cosa, io giocavo con De Ceglie, Pazienza, Giaccherini, Pepe, Matri, Quagliarella, bravissimi giocatori, ottimi ragazzi, ma insomma, gli anni successivi abbiamo fatto altri mercati. Ecco, questo mi sembra un'annata tipo quella in cui si cerca, attraverso il gioco e la qualità non solo tecnica ma anche umana dei giocatori, di creare una squadra, perché a calcio si vince quando è una squadra.
Non c'è dubbio, diciamo, vedi il progetto e questo è fondamentale. Dall'allenatore ai calciatori, diversi calciatori appunto nuovi, elementi nuovi, qualcuno più in difficoltà, qualcuno meno, ora diversi infortunati. Ti chiedo, diciamo, se dovessi puntare su uno dei nuovi, una fish, e dire questo è il calciatore che ci farà fare il salto di qualità, su chi punteresti?
Secondo me il top già consolidato è con Menez, però abbiamo avuto un po' la sfortuna, per dire, con Seisao, due partite giocate da quasi fenomeno e ce l'hanno già tolto prima ancora di potercelo gustare. Ha fatto un gol in Champions che se avesse fatto Messi l'avremmo rivisto sulle televisioni di tutto il mondo, non so quante volte. Probabilmente, e non lo dico solo perché è andata diversamente, in quell'azione col Cagliari si apprestava quasi a ripetere lo stesso tipo di azione, e poi qualcheduno l'ha fermato sul campo e qualcheduno l'ha fermato anche fuori dal campo.
Non c'è dubbio su questo.
Ecco. E quindi se non lo possiamo vedere, proprio mentre stava rientrando in forma dopo un infortunio, anche Nico Gonzalez, no, quando ha cominciato a... Insomma, io voglio vedere la rosa bella bella al completo. Abbiamo perso il miglior difensore del campionato, scusate se è poco, insomma.
Ho di sfortuna, ho fatto la lista prima. Prima hai detto giustamente, ti ricorda un po' come inizio di progetto. La Juve di Motta, il primo lì per primo Conte, sono d'accordo con te in effetti. E invece Giuntoli, chi ti ricorda?
Toscano, Cristiano, carissimo amico, mi ricorda, anche se lui era, diciamo, un personaggio un po' diverso ed era nato un po' più in giù, un certo Luciano. Perché? Perché anche lui è venuto dalla gavetta, no?
Sì, vero.
Non è che si è affacciato al mondo del calcio è solo perché è caruccio e gettonabile, è stato preso dalla Juventus. Ha fatto anche lui la sua gavetta, ha fatto a Napoli un miracolo stratosferico e dopo che se n'è andato lui si è visto
Il
chi
crollo.
fosse uno degli artefici del miracolo. E adesso, così, orgoglio bianconero, come tanti altri, per risollevarsi devono prendere l'ex capitano della Juve, l'ex allenatore della Juve. Diciamo che noi siamo bravi a rinascere e a far rinascere anche gli
Anche
altri,
gli
perché
altri.
questo, no? Amiamo il calcio oltre che
Non c'è,
Motta.
certo. Quindi possiamo dire, diciamo così, facendo
La
anche un.
chiamerei Onlus Juventus, quella
Non
del
esatto, ma
figlio.
non solo per questo, mi verrebbe da fare un'altra battuta, ma meglio che non la faccia. Quindi una sorta di Moggi 2.0, no, Giuntoli? Perché magari sono
Sì,
cambiati i
perché allora
tempi.
se vi ricordate anche Moggi, soprattutto all'inizio, cominciò senza acquisti roboanti, no?
Vero.
Perché poi dopo, quando sono diventati campioni, tutti si sono ricordati chi fossero certi giocatori, Montero, ieri, ma tutta gente presa da squadre di provincia, non certo rubandola ai top club italiani ed europei. Il saper fare certe scommesse è fondamentale di chi conosce il calcio. Adesso io, senza farvi... Io amo tantissimo il PES, il PESotto, che io ho riaccompagnato per la prima volta allo stadio dopo quella vicenda che purtroppo lo vide negativamente protagonista, no? E quando lui giocava terzino nella Juve, io ogni tanto mi confrontavo con Moggi e dicevo: ma Luciano, cioè, noi in quel ruolo abbiamo avuto Cabrini, De Agostini, PESotto è bravo, però si adatta, non è che sia un top, no? E lui mi disse: ma tu chi vorresti vedere? No? E gli feci il nome, non lo faccio ovviamente per questioni di rispetto della privacy, di un giocatore bello che aveva appena esordito in nazionale e che volava come una freccia su quella fascia. E lui mi disse che lui avrebbe preferito giocare 100 anni con PESotto e non
Con
con
quel
chi non riteneva a 360 gradi un soggetto utile per la Juventus.
e ha
Ecco,
avuto ragione.
in questi due si assomigliano, no?
Esatto.
Cioè, guardate alcuni top club che stanno puntando su nomi roboanti che poi però non so cosa fanno. E guardate anche, ma parlo anche bene perché il nostro caro amico Marotta sa comprare ma sa anche vendere, guardate tanti giocatori che sembravano indispensabili per l'Inter di Conte, se ne sono andati e sono finiti nel dimenticatoio, quindi insomma.
Ti chiedo secco, no? Diciamo così, è da folli pensare che questa prima Juve di Motta possa vincere lo scudetto?
Assolutamente no. Allora, partiamo da un presupposto. Un dirigente deve sempre professare la massima prudenza e non fare proclami, promesse, ma insomma il tifoso juventino e il dirigente del proprio del tifoso juventino gioca sempre per lo scudetto, ma assolutamente non si chiamerebbe Juventus la squadra se non dico la stessa cosa per Inter e Milan, per carità, no? Poi siccome lo scudetto non lo si può vincere in tre, a volte arriva anche una quarta, come il Napoli per esempio l'altro anno, è gioco forza che non tutti ottengono questo risultato, ma Juve, e poi metto in ordine non alfabetico ma di importanza, Milan e Inter giocano sempre per lo scudetto e noi giochiamo per lo scudetto.
Certo. A proposito, l'ultima, e ti saluto e ti ringrazio, a proposito di Milan e Inter, stiamo assistendo ad un'inchiesta molto, molto, molto delicata che si chiama doppia curva. Soprattutto mi pare di capire, ma non ci vuole molto, che siano implicati soprattutto alcuni ultra dell'Inter, infiltrazioni mafiose, eccetera. Ora, tanti tifosi della Juventus, ma ti dico la verità, Piero, anche qualche persona delle istituzioni, della Juventus, insomma anche persone solitamente molto caute, dicono: ma questa giustizia sportiva cosa sta aspettando? Due pesi e due misure? Doppia velocità quando c'è la Juve va a mille e quando non c'è no? Cosa ti aspetti? Sinceramente, Piero, tu da ex magistrato...
Se vogliamo essere oggettivi, non obiettivi, oggettivi significa guardare i fatti, no? Certo. Che puoi trarre le conclusioni, ma non solo in questa situazione, in questa questione, ma anche se guardiamo su quella delle plusvalenze, con noi c'è stata una velocità che nemmeno SpaceX riesce e nemmeno Elon Musk riesce ad eguagliare nel fare un'inchiesta penale da parte di una procura dichiarata non da me, ma dalla Cassazione incompetente, quindi che non doveva fare quello che ha fatto, nel trasmettere intercettazioni, una serie di cose alla procura federale, e nel sottoporre la Juve a giudizio e nel condannare la Juve non per quelle violazioni in base alle norme specifiche previste dal codice di giustizia sportiva. Spiego a chi ci ascolta, non è un... Se qualcuno mi accusa di furto, ci deve essere una norma del codice penale in questo caso che dice che esiste il furto e che per il furto si ha un certo tipo di condanna, no? Se c'è una norma che dice violazioni di bilancio, ci deve essere un'analoga sanzione, ma che deve essere prevista dalla norma. Per le plusvalenze, e la stessa cosa non la prendo là, che ve la riporto all'attualità delle curve, diciamo così, paramafiose, per quel che riguardava le plusvalenze, quindi violazioni in materia di bilancio, c'era una norma specifica che sanzionava quel tipo di violazioni, ammesso che le plusvalenze fossero degli illeciti, perché c'erano sentenze della stessa giustizia sportiva che fino a pochi mesi prima dicevano che non si può mai stabilire con certezza qual è il reale valore di un calciatore, no? Ancora oggi, se leggete sui giornali, c'è la lotta tra CIES e quell'altro, chiamiamolo così, fornitore di valutazioni che vengono sfornate, per i pochi che lo sanno o non lo sanno, in un seminterrato da quattro persone. Quindi pensate un po' alla scientificità di questo metodo. Ma ripeto, per le plusvalenze la stessa giustizia sportiva aveva detto non c'è la prova che possano essere illeciti, e comunque la sanzione prevista era un'ammenda, no? Una sanzione di tipo pecuniario. Cosa fecero per crearci quel danno da 100 milioni, come ho scritto su Sport pochi giorni fa? Presero il famoso articolo 4, quello sulla lealtà, e dissero: ah sì, benissimo, per le plusvalenze ti dovrei dare una bella multa di quelle salate, e vabbè, ma te la caveresti. Però, secondo me, tu nel farle hai tenuto un comportamento complessivamente sleale, e quindi, in base a quell'articolo che io ho prima citato, per la violazione dell'obbligo di realtà ti posso anche dare penalizzazione in classifica. E allora trasliamo questo ragionamento a quello che sta succedendo in questi giorni. Allora, io so benissimo che nessuno, allenatore, dirigente, giocatore dell'Inter, possa essere considerato penalmente complice di queste persone, tant'è vero che sono stati sentiti come persone
informate
dei fatti, che sarebbe testimoni, ecco, per volgarizzare un po' la parola e farla comprendere un po' a tutti quanti. Però mi si dica se è un comportamento leale di un tesserato, spesso qualcuno anche apicale, no? L'intrattenere, violando anche qua una norma specifica, in base alla quale ti prenderesti solo un'ammenda o una sanzione che riguarda il solo tesserato, di consentire a questi gruppi di non facinorosi, non ultras, questi sono delinquenti, no? Che hanno messo in piedi, sfruttando il tipo, può essere quello dell'Inter in questo caso, ma sarebbe potuto essere quello di ogni altra squadra, e tanto erano talmente tifosi che erano in combutta con quelli del Milan, quindi pensate un po', no? Cioè, certo. Quelli che dovevano essere i loro rivali cittadini, storici, eccetera, i loro compagni di merende in affari. Ma non si trattava di affarucci così, si trattava di affari milionari che riguardavano il bagarinaggio dei biglietti, non solo, dei voli aerei per andare a vedere partite all'estero e quant'altro. Ditemi voi se una procura che pochi mesi fa, poco più di un anno fa, ha applicato questo tipo di ragionamento, non ha la possibilità di farlo anche questa volta. Non lo farà sicuramente, e però anche questo non è un bel segnale di equità.
Quindi per te è la slatta sportiva, perché tu hai letto le intercettazioni, tu dici non erano, però sembra quasi, sottolineo il sembra, una connivenza tra virgolette, quella no?
Allora il discorso è questo: siccome gli interrogati hanno escluso di essere stati intimiditi, ricattati, no? Quindi, come giustamente dice Spalletti, puoi anche riattaccare il telefono, no?
Certo.
Io posso capire, viene intimidito, viene ricattato, c'è una violenza in atto, non tutti sono degli eroi, hanno il coraggio di denunciare, ma provate a pensare a che tipo di sanzione prende un cacciatore solamente perché non denuncia lui che non ha partecipato nel proprio spogliatoio una combine per influire sul risultato di una partita, no? La cosiddetta omessa denuncia. Qua addirittura con questo comportamento non è solo passivo, perché se uno ti telefona e ti intimidisce e non denunci, e vabbè. Ma se tu addirittura gli dai del tu, ti impegni addirittura a
procurargli i biglietti
per reperire più, e poi addirittura il risultato arriva, insomma, ditemi voi se questo è un comportamento. No, non voglio qualificarlo dal punto di vista penalistico come illecito, ma è un comportamento leale questo? È il comportamento a cui si deve. Allora domani chiunque, dirigente, allenatore, calciatore, tesserato, si sentirà autorizzato a interloquire con queste persone, a promettere.
Certo. Quindi secondo te dovrebbe teoricamente intervenire la Procura federale, ma non lo farà?
Se avesse voluto farlo avrebbe fatto già.
Non c'è dubbio, va bene.
Mentre mi si dica aspettano che depositino, ma insomma, bastano le dichiarazioni di chi.
Dovrebbe intervenire, ma temi come tutti noi che non lo faccia, diciamo così, la Procura federale. Questo
ma
un po'...
No, assolutamente, non ne parliamo. Guarda, se vi ricordate in una inchiesta analoga che riguardava la Juve,
Agnelli denunciò.
Non solo, ma prima Agnelli era stato dalla Procura federale additato di essere un violatore della norma.
Mi ricordo. Quindi diciamo i due pesi e due misure ci
poi
sono.
Io dico, chi giudicherà stabilirà se c'è o no questa violazione. No?
Certo.
Però tu che hai accusato neanche una vita fa, qualcheduno, per comportamenti perfino meno gravi.
Esatto.
E che poi ha collaborato, addirittura li ha fatti pure arrestare dal punto di vista del procedimento penale, adesso sei lì, bello attendista, ma la stessa cosa, scusate, non me ne vogliono i tifosi del Napoli, ma Osimhen credo che sia la madre del plusvalente, no?
Sì.
Ci sono giocatori, non l'ho detto io, giocatori che hanno dichiarato noi in quel posticino messo in Francia dal quale proveniva Osimhen, non ci abbiamo mai messo piede, figurati se abbiamo mai giocato anche solo 30 minuti. Vabbè. Però avete visto, prima da Napoli, poi a Roma, avete mai visto qualcosa? La lentezza del giudizio penale e la lentezza, soprattutto, quello che interessa i tifosi, di quello sportivo. Cioè, da noi, ripeto, c'è questa quasi corsa ad andare prima su Marte. Vabbè, io ho un retropensiero, si sa che il retropensiero non si arriva mai, ma quel peccato originale, che poi secondo me neanche tale era della Superlega, lo stiamo scontando.
Credo anch'io. Grazie mille, Piero, e buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi,
Grazie, un
ciao.
abbraccio. Grazie a Piero Calabrone.